però ha dovuto cantare anche Andrea Barba, quindi... quindi ringraziamo Dio per la band, perché non l'avevamo. E i bambini possono andare alla scuola domenicale, e gli annunci per questa settimana sono sempre, tra virgolette, regolari. Il martedì mattina alle 8 c'è la preghiera, e il venerdì sera alle 8 e mezza ci si ritrova qui ancora per la preghiera. E adesso lasciamo la parola al nostro fratello Giuseppe e prepariamo i nostri cuori per la parola di Dio.
Bene. Che il Signore sia lodato, che il Signore sia glorificato per il suo piano meraviglioso, per la nostra salvezza, ed è per questo che ci riuniamo, perché Cristo Gesù è il comune denominatore tra di noi, è a motivo di Cristo Gesù che siamo qui, siamo tutti insieme a lodare e glorificare il Signore. Ho la necessità di essere particolarmente schietto oggi, perché c'è un sentimento di indegnità che mi pervade, e ci sto lottando da stamattina e anche nei giorni passati. E leggendo alcune parole di uno scritto di Martin Lutero, ho trovato la conferma che effettivamente accostarsi alle cose di Dio è una cosa particolarmente seria. Vorrei leggerlo prima di pregare. Questo, tra l'altro, per la biblioteca è un libro che c'è in libreria, potete prenderlo. Martin Lutero dice che le sacre scritture non possono essere indagate mediante lo studio e il talento, che non possono essere indagate mediante lo studio e il talento è un fatto assolutamente certo. Pertanto il vostro dovere primario è quello di cominciare a pregare, affinché, se piace a Dio, che voi possiate compiere qualcosa per la sua gloria, non per la vostra o per quella di qualcun altro. Egli possa con la sua grazia concedervi di comprendere correttamente le sue parole, poiché non esiste alcun maestro delle parole divine, se non il loro autore. Come egli dice, sarete tutti istruiti da Dio. Fa un richiamo a Giovanni 6,45. Dovete pertanto disperare totalmente della vostra intelligenza e abilità e confidare solamente nell'ispirazione dello Spirito. Mi sono trovato in armonia con queste parole di Martin Lutero, perché voglio avere un'attitudine onesta, e per questo vorrei pregare prima. Padre, ti ringrazio perché mi dai la possibilità di essere qui, e ti ringrazio, e non riesco a capire come puoi usarti di una persona indegna e meschina come sono io, Signore. Non riesco a capire come uno strumento inutile come me possa servirti a qualcosa, Signore. Padre, ti voglio pregare che tu sia innalzato, che tu sia esaltato, che tu sia glorificato e che io sia abbassato, Signore. Fa, Signore, che ogni cosa converga a glorificarti, Signore. Fa che possiamo essere benedetti dalla tua parola e che possiamo trarre nutrimento da essa. Grazie, Padre, per questo, nel nome di Gesù Cristo il Signore. Amen. L'Apostolo Giovanni si trovava nell'isola di Patmos, era già avanti con l'età, era in esilio a motivo dell'Evangelo, quando ricevette la rivelazione da Gesù Cristo, che poi è stata trascritta e che abbiamo nelle nostre Bibbie come l'Apocalisse. I primi versetti dell'Apocalisse, i primi tre versetti dell'Apocalisse dicono questo. Lo leggo perché è molto importante leggere, prima di accostarsi al libro dell'Apocalisse, a mio avviso è molto importante leggere i primi versetti perché sono in un certo senso la chiave di lettura di questo libro. E dicono così: rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Mi rendo conto che a volte la lettura di questo libro può sembrare difficile e tante cose magari un po' complicate, simboliche, e magari ci scoraggiamo. Però i primi versetti di questo libro ci danno delle attestazioni che ci devono incoraggiare ad accostarci alla parola di Dio, perché è parola di Dio, come vedremo adesso. Il primo punto è che è la rivelazione, è attestato, è la rivelazione di Gesù Cristo in persona per la sua Chiesa, per i suoi servi e per noi. Grazie sorella. E Giovanni attesta che è parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo le cose che ci sono scritte e che c'è benedizione nella lettura di questo testo e che dobbiamo fare tesoro delle cose che ci sono scritte. E con questo approccio possiamo ricevere tanto, chiedendo al Signore di aiutarci, di aprirci i cuori, come abbiamo potuto leggere nelle parole di Lutero, dà importanza al fatto che il Signore ci guidi nell'accostarci alle scritture. Libro che... chiedo scusa, c'è un po' di aria da questa parte. Il testo che vorrei condividere con voi si trova sempre nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 7, dal versetto 9 al versetto 17. Chiedo scusa, si potrebbe magari spegnere? Mi volano tutti. Vuoi il tecnico? Apocalisse capitolo 7, dal versetto 9 al versetto 17. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani, alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli. Amen. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione ed hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. L'inizio di questo brano è dopo queste cose. Dopo queste cose perché non è l'unica visione che ha Giovanni, prima di questo ha alcune altre visioni e tra queste c'è la visione del trono di Dio. Giovanni vede il trono di Dio, vede Dio seduto sul suo trono, da questo trono escono lampi, fulmini, voci, è nel cielo questo trono e intorno al trono di Dio ci sono 24 troni dove ci sono seduti 24 anziani con 24 corone vestiti di bianco. Dico questo perché uno di questi anziani lo ritroviamo nel testo che abbiamo appena letto. Ci sono gli angeli, ci sono delle creature viventi e tutti lodano il Signore, glorificano il Signore. E questa deve essere anche la nostra attitudine. Dobbiamo avere questa attitudine di ringraziare e lodare il Signore per ciò che è, perché siede sul trono, perché ha procurato per noi un piano di salvezza meraviglioso, ancor prima che il mondo fosse, c'era già per noi questo meraviglioso piano di salvezza in Cristo Gesù, che è stato l'agnello immolato per i nostri peccati. E Giovanni, dopo aver visto, ad aver avuto questa meravigliosa visione del trono di Dio, ora si ritrova, non è l'unica cosa che vede, ma ora si trova davanti ad una folla immensa che nessuno poteva contare. E non so se mai, siete mai stati in un posto simile ad uno stadio, dove vedete tantissime persone, vi potrà sembrare una folla immensa. Questa era una folla immensa, ancora più immensa, perché il testo ci dice che nessuno la poteva contare. Non è l'unica caratteristica che ha questa folla, e tra l'altro apro una parentesi, anche noi dovremmo avere le caratteristiche di questa folla. Un'altra caratteristica era che provenivano da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Guarda, le coincidenze sono un po' strane a volte, perché oggi mentre venivamo in chiesa abbiamo visto tre donne, tre ragazze, giusto Elisa, che camminavano sul marciapiede e erano tutte e tre vestite di bianco. E ci siamo accorti che però non avevano la nostra origine, erano completamente vestite di bianco. E come ce ne siamo accorti? Dalle loro caratteristiche. Penso che se a fianco a me ci fosse, io fossi vestito di bianco, a fianco a me ci fosse una persona, che ne so, del Camerun, della Costa d'Avorio, capireste subito che non siamo della stessa tribù. E se a fianco a me ci fosse una persona asiatica vestita di bianco, penso che capireste subito che la nostra origine non è la stessa. E questo è quello che è avvenuto per Giovanni. Giovanni si ritrova a riconoscere in una folla immensa persone provenienti da tribù, popoli, nazioni differenti, però che avevano in comune qualcosa. Avevano in comune in questo momento delle vesti bianche. Se andiamo avanti nella lettura del testo, queste persone hanno un'altra caratteristica, che gridano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Wow, questa è una delle più grandi dichiarazioni che il credente può fare. E vi dico questo, questa è una dichiarazione di riconoscenza della sovranità di Dio nelle nostre vite, nella nostra conversione. La mia esperienza personale è stata una dura lotta nel riconoscere che non sono stato io che sono andato a Dio, ma che Dio è intervenuto nella mia vita attraverso lo Spirito Santo. È stato Dio che ha operato in me una rigenerazione, un ravvedimento, un cambiamento. Questo non procede da noi. Molte persone confondono questo e non danno la gloria a Dio. Ma noi vogliamo fare come questa folla: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Anche per noi deve essere così. Anche noi dobbiamo glorificare Dio riconoscendo che è Lui che ci ha donato la salvezza, è Lui che ha operato in noi una rigenerazione. Ora, Giovanni sapeva benissimo questo, infatti se Leggo io alcuni versi in Giovanni, al capitolo 17, Gesù stesso che dice nella sua preghiera al Padre: io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Fratelli, questo è un onore grande. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. E più avanti, io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi sono nel mondo, come io, scusate, essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. E poi al versetto 20, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola. E questo immagino che è un grande conforto sapere che siamo nelle mani del Signore, che la nostra vita non è in mano alle nostre capacità, alle nostre performance. Io vi confesso in questo momento che questo è contrario a qualsiasi regola della comunicazione, però vi confesso che in questo momento mi sento la persona più indegna di stare qui e più incapace. Però se noi possiamo, poniamo la nostra fiducia nel Signore, poniamo la nostra vita nel Signore, ecco che ci collochiamo nel posto giusto. E questa è la cosa giusta, porre fiducia nel Signore. Ok, ora andando avanti nella lettura del testo, ci accorgiamo che uno di questi 24 anziani si avvicina a Giovanni. Penso che era quantomeno impaurito. Io adesso non so, parlando con Costantino prima, stavamo ragionando su come si potesse esprimere qualcosa che non hai visto, no? Ora, noi leggiamo di qualcosa che Giovanni ha visto. E vi dirò, io forse avrei avuto paura, questo anziano si rivolge a me chiedendomi qualcosa, cosa gli ha chiesto? Chi sono queste persone vestite di bianco? Fratelli, questo vestito ce l'avremo anche noi, per i meriti di Gesù Cristo, questo vestito ce l'avremo anche noi. Ora, chi sono queste persone? Giovanni sapeva benissimo di non conoscere la risposta, ma sapeva benissimo che chi gli parlava la sapeva. E gli disse: Signore mio, tu lo sai. E l'anziano gli rispose e gli disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Ora, Giovanni sapeva benissimo di che cosa si stava parlando, perché Giovanni fu una di quelle persone, fra gli apostoli, i discepoli, che prese da parte Gesù e interrogarono Gesù circa le cose che dovevano avvenire, e Gesù gliene parlò. Leggo solo un versetto in Matteo 24, dove era presente anche Giovanni. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio nel mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Quindi Giovanni sapeva che ci sarebbe stato questo tempo. E ora sa che queste persone provengono da quel periodo. E hanno un'altra caratteristica. Hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Perciò hanno lavato ed imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello, perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte. Wow. Qui stiamo parlando del nostro Cristo Gesù. Quando noi facciamo la Santa Cena, usiamo questi simboli, il pane, il vino, per ricordare ciò che Gesù ha fatto, ha sparso il suo sangue sulla croce, e oggi noi, grazie a questa sua opera, ci chiniamo davanti a Lui e laviamo le nostre vesti, non che noi tutte le volte, ma sappiamo che è tramite il sangue di Cristo che possiamo accostarci al Padre. Mi rendo conto che non ho le capacità di esprimermi in maniera corretta, però questo so che è l'unico modo per andare al Padre, è lavare le nostre vesti nel sangue dell'agnello. Questo lo so per certo. E credo di non poter fare nessuno studio di teologia che mi possa rivelare questo, perché questo è lo Spirito Santo che te lo rileva, lo Spirito Santo che ti compunge il cuore, che ti fa comprendere quanto siamo peccatori, quanto siamo sporchi. È solo attraverso il sangue di Cristo che possiamo accedere a Lui. Ecco, chi crede in Lui sarà salvato. E vorrei spendere con voi anche un'altra considerazione riguardo alla condizione di queste persone, questa grande folla. Questo testo ci è stato dato affinché noi lo meditiamo e lo consideriamo, e vorrei dirvi che questa grande folla ha sofferto molto. E anche a noi capita spesso di soffrire molto per alcune situazioni e circostanze, e qualcuno di noi sta soffrendo magari più di altri ed è in situazioni critiche più di altri, e forse vive magari più in empatia con questa realtà, ma queste persone hanno avuto fame. Queste persone hanno avuto sete, queste persone hanno conosciuto cos'è l'arsura del sole, e ora ricevono consolazione, ed è questo che il Signore ci dà. Il Signore provvede per noi anche consolazione, non solo ci prende per mano e ci accompagna. Qui c'è scritto perché l'agnello Gesù, Cristo Gesù, che è in mezzo al trono, li pascerà e li guiderà le sorgenti delle acque della vita. Non solo il Signore ci dà consolazione, ci dà incoraggiamento, ci dà forza, ma fa qualcosa di molto più profondo, lo dice l'ultimo versetto. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Per tutti quelli che dicono che nel cielo non ricorderemo niente, per tutti quelli che dicono che nel cielo non ci riconosceremo, non lo so, che lo dicano pure, non lo so. Io so che qualcuno in questo testo piange, perché ricorda qualcosa che ha passato di veramente tremendo. E Dio stesso, asciugherà le lacrime di queste persone, come asciugherà le lacrime delle persone che soffrono oggi, e anche di quelle che stanno soffrendo nella nostra comunità. E vorrei concludere dicendo che il Signore non ci ha nascosto nulla. Ci sono dei movimenti nel mondo dove predicano un Vangelo, lo sentiamo spesso citato come Vangelo della prosperità, dove se tu diventi cristiano tutto va bene, se tu diventi cristiano è esclusa la sofferenza, se tu diventi cristiano guadagnerai un mucchio di soldi, perché il Signore benedice economicamente. Io non escludo che il Signore lo possa fare, però il Signore non ci nasconde la verità, che a motivo dell'Evangelo avremo delle difficoltà, delle sofferenze, a motivo dell'Evangelo avremo delle persecuzioni probabilmente, a motivo dell'Evangelo saremo denigrati, a motivo dell'Evangelo saremo perseguitati, però prendiamo forza nel Signore e in ciò che il Signore ci ha promesso, non per questa vita soltanto. Noi abbiamo una prospettiva molto più profonda, che va avanti nel tempo, nelle cose che il Signore ci ha rivelato. Il Signore regna sul suo trono, il Signore regna sovrano, il Signore ci pascerà, ci guiderà alle sorgenti della vita. E quindi con questa consapevolezza vogliamo lodare e ringraziare il Signore, perché Lui non ci abbandonerà mai, perché siamo nelle sue mani, è Lui che ci ha salvato, è Lui che ci ha redento, e vogliamo glorificarlo per questo. Il Signore sia lodato. Un cantico.